107 Torino, e adesso passiamo invece all'Ucraina per introdurre poi un po' la diretta che andremo a fare con Moiso verso le 10:30.
Sì, riprendiamo un po' dalle notizie appunto delle ultime ore. Pare che la NATO starebbe valutando l'ipotesi di dar vita ad una no-fly zone sui cieli dell'Ucraina su richiesta di Kiev, e questa opzione fino a ieri era stata esclusa, ma a questo punto contemplerebbe automaticamente la possibilità di dover prendere di mira aerei militari russi e quindi sulla carta di innescare uno scontro diretto con Mosca. E quindi con questa eventualità diciamo che si apre abbastanza materialmente questa possibilità di un conflitto più allargato.
Sì, perché una volta che colpisci la NATO, appunto, sappiamo cosa succede, ovvero i paesi devono rispondere, e quindi nonostante noi ribadiamo che non vogliamo fare parte di questa cosa, però nel senso a livello proprio di accordi internazionali questa cosa, cioè, ci vincola a un intervento armato diretto contro la Russia, quindi non utilizzare più l'avamposto ucraino, ma coinvolgerci in prima persona.
Sì, e sempre rispetto a questo la Svezia dichiara che c'è stata già una violazione di spazio aereo considerata irresponsabile da parte della Russia. Diciamo che il capo dell'aeronautica svedese ha dichiarato, alla luce della situazione attuale, prendiamo l'incidente molto sul serio, si tratta di un'azione non professionale irresponsabile da parte della Russia, e sostanzialmente appunto viene denunciata la violazione dello spazio aereo di Stoccolma da parte di 4 caccia russi a est dell'isola di Gotland nel Mar Baltico. E quindi ecco, iniziano già ad esserci delle situazioni abbastanza delicate che vanno al di là dei confini ucraini. E appunto dicevamo che cos'è una no-fly zone, è la dichiarazione da parte di un paese o di un'organizzazione internazionale del divieto di sorvolare uno spazio aereo, e il punto appunto più problematico è che una volta dichiarata la no-fly zone deve essere fatta rispettare tramite missioni di combattimento. E parlando di armi e di rifornimenti militari, nel 2015, ricordiamo questo fatto, ossia il governo guidato da Matteo Renzi ha rilasciato un'autorizzazione per la vendita di 94 blindati Lince alla Russia per un valore di oltre 25 milioni di euro. Una disposizione europea al tempo vietava la vendita di armamenti, ma la decisione non aveva valore sanzionatorio e l'Italia ha approfittato della falla legale per continuare a mandare armi. Da un'analisi dei dati Istat si scopre che fra gennaio e novembre del 2021 c'è stata un'esportazione di 3 milioni di euro di merci militari sotto embargo verso la Russia. Quindi appunto, per ricordare quali siano le responsabilità della NATO e dei paesi membri in questa guerra, ci basta ricordare questi dati, e quindi quanto effettivamente in questo momento ci siano, pensiamo, almeno due priorità per andare verso la costruzione di un'effettiva opposizione alla guerra in corso, e che sono da un lato chiaramente la richiesta e la pretesa di smettere con la produzione, l'esportazione e il rifornimento di armi, e dall'altro lato tutta la questione che riguarda le materie prime, l'energia e il monopolio su quelle che sono le risorse, e che ovviamente sarà una conseguenza che andrà a toccare non soltanto i paesi coinvolti ad ora in prima persona nel conflitto, ma che riguarderà tutto il mondo.
Sì, due parole ancora sull'energia, questa guerra che svela, diciamo, tutta l'ipocrisia delle politiche di transizione energetica. Infatti, appunto, non si può pensare ad un reale cambiamento della produzione sotto un sistema capitalistico, imperialistico, che è sempre, come ci ricordano svariati contributi che potete leggere in questi giorni, è sempre in uno stato di guerra, in quanto è uno stato di tensione per l'accaparramento delle risorse esistenti e la sovranità la sovranità sul globo. Quindi insomma, questa a chi si illudeva che questa cosa della transizione energetica potesse funzionare, gli rispondiamo che alla Spezia stanno già dicendo che potrebbero riattivare la centrale a carbone, perché, come sappiamo, Draghi ha riportato in auge l'idea di riaprire le centrali a carbone, vista la crisi del gas che viene dalla Russia, carbone ed olio. Quindi abbiamo questa alla Spezia, che è stata chiusa 2 mesi fa proprio per questa bugia della transizione ecologica. Poi ne abbiamo un'altra a pochi chilometri. Ah no, questa è la stessa, sì. Mi sembra sempre è sempre alla Spezia. Comunque, insomma, sì, ce, diciamo, ne sono. Sì, scusa.
È la prima di cui abbiamo notizia, però appunto ci sono altre centrali a carbone presenti, altre 6 centrali a carbone presenti in Italia, e quindi, insomma, vedremo come si evolverà questa situazione.
Sì, poi c'è la promessa dell'Algeria che dovrebbe mandarci del gas. Luigi Di Maio è andato in ambasciata insieme all'ENI, che, come sappiamo, ha un approccio, possiamo definirlo, direttamente coloniale rispetto ai paesi dell'Africa settentrionale, e non solo. Quindi dall'Algeria dovrebbero arrivare 33 miliardi di metri cubi di gas all'anno. Peccato che questi tempi tecnici di arrivo non siano immediati, anche se, diciamo, la propaganda nazionale portata avanti in questo caso dal ministro degli esteri Di Maio ribadisce che ci sarebbe grande disponibilità dell'Algeria a sostenere l'Italia nel medio e nel lungo periodo, sì, in realtà non sappiamo se effettivamente sarà gas. Non sappiamo in che tempi arriverà questo gas, come si potrà stoccare, quindi se sarà direttamente disponibile.
Sì, e poi sempre rispetto all'approvvigionamento delle materie prime, dell'energia, leggevamo pochi giorni fa questo articolo apparso sul Fatto Quotidiano titolato "Guerra in Ucraina, bollette, materie prime alle stelle, sciopero degli autotrasportatori, la tempesta perfetta per interi settori dell'industria alimentare", e racconta quindi il caso dei pastifici che appunto già da ora vediamo delle dirette conseguenze sugli aumenti dei prezzi delle materie prime, e si sta parlando, insomma, del grano, quindi alla base un po' del sostentamento della popolazione mondiale, direi. Quindi viene scritto: è una manovra a tenaglia quella che si sta stringendo sulle industrie alimentari italiane, strette tra aumento delle bollette energetiche, caro delle materie prime e sciopero degli autotrasportatori. Questo lo dice Vincenzo Di Vella, amministratore delegato di Di Vella S.p.A.
Che tra l'altro scriveva sui suoi pacchi grano 100% italiano.
Ecco, quindi ovviamente a preoccupare in più è questa protesta dei camionisti che continuano a bloccare la Puglia. Anche loro sì, insomma, hanno iniziato questo sciopero proprio per il problema degli aumenti sulla benzina, quindi il fatto che i viaggi sostanzialmente non sono più sostenibili, e quindi è uno sciopero che prosegue ad oltranza al momento.
È interessante che i camionisti pugliesi non abbiano un sindacato di riferimento e quindi che il sottosegretario della Divella non sia riuscito a chiudere degli accordi con loro
grazie al fatto che non avevano un sindacato.
Esatto.
E vabbè, ci sono 80 milioni messi sul piatto dal governo, che però ovviamente non saranno sufficienti a compensare gli aumenti del gasolio, e il fatto che le proteste dei camionisti arrivano ovviamente in un momento molto delicato, ma sappiamo bene anche che l'unico modo, uno degli unici modi, insomma, per andare a dare una spinta a un cambio di rotta è proprio quello che poi riguarda le proteste dei lavoratori e delle lavoratrici, che decidono in qualche modo di andare a mettersi di traverso materialmente in quella che è la produzione di questo sistema. E parliamo, vabbè, di un po' di dati, perché sempre Divella dice che da giugno dell'anno scorso i costi di produzione sono cresciuti del 25-30%, mentre l'elettricità è aumentata del 150% e il gas del 500%. Ovviamente entra in gioco la guerra in Ucraina, e l'Italia importa il 30% del grano usato per produrre la pasta dall'estero. Anche qua notizie di navi bloccate nei porti del Mar d'Azov, proprio in questa situazione di guerra, navi che trasportavano appunto grano russo, e quindi ovviamente la conseguenza saranno i rincari, e quindi il prezzo è quasi raddoppiato per quanto riguarda la materia prima, e quindi vedremo ovviamente di conseguenza un rincaro nelle merci, e quindi la palla passerà ai consumatori.
Forse. Beh sì, forse sì.
Sì.
No, sì, immaginiamo che adesso stiano facendo dei tagli enormi, perché effettivamente alzare il prezzo di beni di primissima necessità come la pasta è un po' pesante comunque, cioè ti espone poi a una concorrenza anche con altre marche che non puoi affrontare.
Sì, e appunto i costi di produzione sono esplosi, e si parla appunto di un incremento di circa 500 euro per tonnellata di pasta, che è un aumento chiaramente enorme. La guerra in Ucraina rischia di costare cara anche alle banche italiane, non solo italiane. Questo è sempre un articolo apparso sul Fatto Quotidiano, e infatti si parla di aziende come, da un lato, come Fincantiere Leonardo, che lavorano nel settore militare, che vedono salire a doppia cifra i loro profitti, mentre Unicredit vede già delle conseguenze sul suo business verso est, in conseguenza appunto alla forte pressione, immaginiamo anche di tutta la questione che riguarda il pacchetto di sanzioni, che appunto in tutta questa settimana è stato sbandierato un po' come la soluzione per via quasi diplomatica, così raccontato ovviamente dall'asse atlantico, che però appunto in realtà le uniche remore da parte dei paesi membri nell'applicarle riguardavano proprio il fatto che le conseguenze di queste sanzioni ovviamente si avranno anche negli stessi paesi che le hanno promosse, e soprattutto Intesa San Paolo, Unicredit, altri monopoli vedranno estreme conseguenze rispetto a questo. Ovviamente nessuno si è preoccupato invece di conseguenze che riguardano la popolazione.
E invece per quanto riguarda qualche spunto di analisi, in questa abbiamo trovato particolarmente interessante il fatto che in questa guerra, al di là delle questioni prettamente molto materiali che vi elencavamo prima, ci sia una continua compenetrazione tra realtà e virtualità, tra quello che passa sui tra le dichiarazioni sui social di Zelensky e le dichiarazioni invece, diciamo, formalizzate dei diplomatici di tutto il mondo. Infatti vi portiamo un po' all'attenzione questo articolo che è apparso sull'Espresso di Repubblica, titolato Volodymyr Zelensky ha già vinto la sua guerra. Ora ve ne leggo qualche frammento. Dicono nell'articolo: se la guerra si combattesse sui social, Volodymyr Zelensky avrebbe già vinto, e se fosse una sfida diretta con Putin ancor di più. Non è la prima battaglia combattuta nell'era dei social, ma è la prima combattuta in un certo modo. Si pensi all'ISIS o ai talebani, che della comunicazione hanno fatto la loro arma di forza, soprattutto per inviare messaggi al nemico, impaurirlo, mostrare la propria forza. Qui è diverso. Zelensky aggrega, unisce il popolo ucraino e quello democratico tutto. Zelensky è efficace proprio per questo. Resta umano e ogni suo cinguettio diventa virale. Nella storia del presidente, verità e finzione si fondono e si mischiano. Prima del conflitto Zelensky era in calo nei sondaggi. Quel passato da comico attore finto presidente gli si ritorceva contro. Il popolo non rideva grazie a lui, ma di lui. Ma c'è un giorno specifico in cui questo cambia del tutto. La battaglia è qua, mi servono munizioni, non un passaggio, risponde agli americani che vogliono evacuarlo a due giorni dall'inizio degli scontri. Twitta la frase e i social esplodono. Zelensky si spoglia, toglie le vesti istituzionali, abbandona giacca e cravatta e sposa un look militare, magliette, pantaloni cargo verde militare. La metamorfosi a servitore del popolo è completata. Ecco, questo ve ne ho letto solo dei pezzetti, però lo trovate su espressorepubblica.it. È un articolo particolarmente interessante perché ci presenta un po' questa figura del fantoccio primo ministro ucraino, che però diventa credibile soltanto quando indossa la divisa e incita alla guerra. Oggi un carattere come quello di Putin, che è integrale nella sua mascolinità paventata, non è più tanto credibile, ma invece ci troviamo dinanzi al fatto che anche l'ultimo dei falliti può riscattarsi con un impeto di virilizzazione. Chiaramente questo discorso, che poi andremo ad approfondire nella diretta, è abbastanza scivoloso, perché c'è chi potrebbe dire che Zelensky incarna perfettamente quelli che sono gli interessi e le volontà del popolo ucraino, anche se in questo popolo ucraino non si fanno, almeno a mio avviso, adeguati distinguo. Perché che però insomma si traduce poi in una resistenza quasi suicida al nemico sovietico. Quindi insomma, diciamo che la sua figura ci ricorda che anche un'escalation che può portare alla morte, forse anche del pianeta, rispetto all'ipotesi del nucleare, ha il volto di un piccolo uomo. poi invece altre analisi, altre lettere, altri contributi interessanti li trovate su commons.com.ua. Allora, vabbè, il Commons Journal è un giornale di critica sociale della sinistra ucraina su vari ambiti. Su Commons era già uscita una lettera all'Occidente da parte di un compagno di Kiev. Questa lettera di qualche giorno fa, invece vorremmo condividere con ascoltatori e ascoltatrici dei pezzi tradotti di una nuova lettera, tutto sommato un appello che è uscito non so se ieri o l'altro ieri, in cui si dice si intitola US planning not enough on your and our mistakes, e parla insomma un po' del fatto di imputare agli Stati Uniti rispetto a un pensiero antiimperialista occidentale, cose che però in questo momento non riguardano direttamente gli Stati Uniti. E la lettera dice: apprezziamo il modo in cui avete cercato di teorizzare il nostro angolo di mondo, avete giustamente sottolineato che gli Stati Uniti hanno contribuito a minare le opzioni democratiche ed economicamente progressive della trasformazione post-sovietica in Russia e altrove, avete ragione che gli Stati Uniti e l'Europa non sono riusciti a creare un ambiente di sicurezza che includesse la Russia e altri paesi post-sovietici, i nostri paesi sono stati a lungo nella posizione di doversi adattare, fare concessioni, accettare condizioni umilianti. Lo avete fatto con una simpatia che rasenta la romanticizzazione e noi l'abbiamo talvolta accettato. Ovviamente è un compagno ucraino che sta scrivendo. In mezzo al bombardamento russo di Kharkiv, tuttavia, vediamo i limiti di ciò che abbiamo imparato da voi. Quella conoscenza è stata prodotta nelle condizioni dell'egemonia americana, che ha raggiunto i suoi limiti alle linee rosse insanguinate della Russia. Gli Stati Uniti hanno perso la capacità di rappresentare i loro interessi come interessi comuni a Russia e Cina. Non possono imporre la conformità con il potere militare e la loro leva economica si sta riducendo. A dispetto di ciò che molti di voi sostengono, la Russia non sta più reagendo, adattandosi, facendo concessioni. Ha riottenuto un'agency ed è in grado di modellare il mondo intorno a sé. L'armamentario della Russia è diverso da quello degli Stati Uniti. Non è egemonico perché si basa sulla forza bruta piuttosto che sul soft power e sull'economia. Tuttavia, la forza bruta è uno strumento potente, come tutti sapete dal comportamento degli Stati Uniti in America Latina, Iraq, Afghanistan e in tutto il mondo. La Russia ha imitato l'infrastruttura coercitiva dell'imperialismo americano, senza conservare il suo nucleo egemonico. Così mi colpisce come, parlando dei processi drammatici nel nostro angolo di mondo, li riducete alla reazione all'attività delle sue elite governative e imprenditoriali. Abbiamo imparato tutto sugli Stati Uniti e la NATO da voi, ma questa conoscenza non è più così utile. Forse gli Stati Uniti hanno disegnato i contorni di questo gioco da tavolo, ma ora gli altri giocatori spostano le fish e aggiungono i loro contorni con un pennarello rosso. Le spiegazioni USA-centriche sono superate. Ho letto tutto ciò che è stato scritto e detto a sinistra sull'escalation del conflitto dell'anno scorso tra Stati Uniti, Russia e Ucraina. La maggior parte di esso era terribilmente sbagliato, molto peggio di molte spiegazioni mainstream. Il suo potere predittivo era nullo. Vi trovate di fronte alla sfida di reagire a una guerra che non è condotta dai vostri paesi. Date tutte le impasse teoriche a cui ho accennato sopra, non c'è un modo semplice per inquadrare un messaggio contro la guerra. Una cosa rimane dolorosamente chiara: potete aiutare ad affrontare le conseguenze della guerra fornendo assistenza ai rifugiati dall'Ucraina, indipendentemente dal colore della pelle e dal passaporto che hanno. Potete anche fare pressione sul vostro governo per cancellare il debito estero dell'Ucraina e fornire aiuti umanitari. Non permettete che delle posizioni politiche di scarso spessore sostituiscano un'analisi della situazione. L'ingiunzione che il nemico principale nel vostro paese non deve tradursi immersi in un'analisi viziata della lotta interimperialista. In questa fase gli appelli a smantellare la NATO o al contrario ad accettare chiunque ad accettare l'entrata di chiunque nella NATO non aiuterà coloro che soffrono sotto le bombe in Ucraina, nelle prigioni in Russia o in Bielorussia. Gli slogan sono dannosi come sempre. Bollare gli ucraini o i russi come fascisti vi rende solo parte del problema, non parte della soluzione. Una nuova realtà autonoma emerge intorno alla Russia, una realtà di distruzione e di dure repressioni, una realtà dove un conflitto nucleare non è più impensabile. A molti di noi sono sfuggite le tendenze che portano a questa realtà. Nella nebbia della guerra non vediamo chiaramente i contorni del nuovo, nemmeno i governi americani o europei, a quanto pare. In questa realtà noi, la sinistra post-sovietica, avremo incomparabilmente meno risorse organizzative, teoriche e semplicemente vitali. Senza di voi lotteremo per sopravvivere, senza di noi voi sarete più vicine al precipizio. E l'ultima cosa prima di connetterci in diretta con Sandro Moiso, l'ultimo ospite della mattina, a proposito della radio, scopriamo che il martedì notte una delle radio più conosciute, della più famose della Russia, è stata zittita dalla censura. Infatti gli ascoltatori che erano sintonizzati su quella che si chiama l'Eco di Mosca, che è uno dei pochi punti di informazione indipendenti e liberi dal controllo del governo, a un certo punto hanno sentito solo il rumore di elettricità statica, perché insomma la campagna della censura rispetto alla guerra dei russi sta andando avanti a gran ritmo. Infatti da quando è iniziata l'invasione dell'Ucraina i funzionari hanno iniziato a compiere questa i funzionari russi hanno iniziato a compiere questa operazione speciale per cercare di zittire ogni denuncia della guerra sui media indipendenti, e sappiamo anche cosa stanno facendo ai manifestanti. E poi una dichiarazione della commissione russa per la censura di internet ha avvertito che fare riferimento alla guerra militare come invasione, attacco o dichiarazione di guerra porterebbe al blocco di qualunque sito web. Lunedì i legislatori hanno proposto un nuovo disegno di legge che condanna coloro che condividono ciò che chiamano falsi la disinformazione, con una pena detentiva fino a 15 anni. Ora direi che possiamo collegarci in diretta con il nostro ospite. E 32 in diretta sulle frequenze di Radio Blackout, dopo questa bella carrellata ovviamente sulla guerra in Ucraina, siamo in diretta con Sandro Moiso. Ciao Sandro.
Ciao, ciao a te Anna, ciao a tutti.
Ciao, allora senti, partiamo immediatamente con le domande perché penso che ne avremo un po' da parlare. Uno dei nodi più difficili da sciogliere in questi giorni è diciamo sul... sulla capacità di costruire un punto di vista che sia contro l'impegno militare italiano che poi è vincolato dalla NATO e però allo stesso tempo portare una solidarietà concreta al popolo ucraino, perché questa questione diciamo della resistenza del popolo ucraino è piuttosto controversa per chi porta avanti comunque un'idea, diciamo, è una pratica antiimperialista. Quindi c'è una maniera per portare una solidarietà concreta e che sia avvertita, che continui comunque a condannare il fatto di continuare questa escalation armata sui territori ucraini?
Dunque io separerei le due questioni. La prima, quella dell'opposizione antimilitarista, antiimperialista, non banalmente pacifista alla guerra, deve sempre considerare quello che è sempre stata una linea di condotta irrinunciabile, diciamo così, degli antagonisti o dei rivoluzionari, cioè il primo nemico a casa nostra. Il primo nemico quindi è lo Stato italiano, l'Europa, la NATO, che saranno poi quelli che alla fine, per motivi che avremo modo di dire dopo, ma che ho ampiamente spiegato su Carmilla, finiranno, rischiano perlomeno di trascinarsi in una guerra. Quindi noi contro questa guerra lo siamo, così come sono i russi che in Russia protestano contro la guerra di Putin. Questa è la prima cosa da dire. Nel fare questo noi non dobbiamo mai porci il problema per chi dobbiamo parteggiare. Qui non si parteggia per nessuno dei due imperialismi, siamo contro la guerra. Noi possiamo agire a casa nostra e indirettamente, quindi contro Putin anche, i russi agiscono contro Putin con le loro manifestazioni e indirettamente, spero, anche contro chi da questa parte del confine voglia la guerra. Sulla solidarietà al popolo ucraino non vi è dubbio, solidarietà a un popolo noi l'abbiamo dato in qualsiasi guerra imperialista, l'abbiamo data al popolo afghano, l'abbiamo data al popolo iracheno, l'abbiamo data al popolo siriano. Ci siamo schierati un po' di più sulla questione del Rojava, perché il Rojava, esattamente come la Spagna porta nel 36, porta avanti un tentativo di trasformazione abbastanza radicale della società, quindi porta all'interno di una resistenza anche un'ipotesi rivoluzionaria. Oggi noi in Ucraina di ipotesi rivoluzionarie non ne vediamo, chiariamo subito questo punto. Sulla resistenza del popolo ucraino ci sarebbe molto da discutere, primo perché vediamo che milioni di ucraini stanno fuggendo e fuggono anche coloro che la stampa nostra, che spinge verso la guerra, vorrebbe vedere tutti intenti a fabbricare molotov, a preparare la resistenza. Tanto è vero che giungevano notizie l'altro giorno che dai treni diretti verso il confine polacco fossero fatti scendere a forza non solo gli immigrati, ma anche gli uomini ucraini in età di leva. Quindi evidentemente tutta questa corsa alle armi per la difesa del territorio ucraino da parte di molti ucraini non c'è.
Sì, non quindi c'è, tu perché... dici che è un'operazione anche molto di propaganda, il fatto di dipingere questo popolo con le armi, cioè, o con le molotov, insomma, quello che si ritrovano ad avere pronto, esatto, a difendere la patria dai russi.
La storia lì è lunga, di milizie di destra che cominciano già dagli anni di Maidan e anche prima. Ci sarebbe da rifare un po' la storia dell'Ucraina e qui è un po' lunga, però voglio dire, sicuramente milizie armate di destra ci sono, hanno combattuto, hanno partecipato partecipato a Maidan, hanno combattuto nel Donbass. E poiché ho scritto un articolo su Carmilla proprio il 6 marzo del 2014, cioè un giorno dopo che Kerry aveva visitato Kiev, dicendo che già lì con la visita di Kerry, per esempio, se andavano, c'era stato proprio l'incitamento ad arruolarsi in quelle milizie che erano tutte apertamente di destra, no? Dei partiti di destra, e poi arrivando fino al famigerato primo battaglione, oggi reggimento Azov. Quindi dobbiamo anche scindere le sofferenze concrete del popolo ucraino dalla resistenza che viene fatta, che qui viene molto sbandierata, ma insomma anche in Afghanistan gli afghani hanno resistito per 20 anni all'occupazione NATO, prima hanno resistito per un bel po' di anni contro quella sovietica, in quel caso gli americani mandarono le armi, nel caso della resistenza afghana contro noi della NATO nessuno si è sognato di armarla, quindi ci sarebbe molto molto da discutere. Sicuramente sul piano delle sofferenze vedo oggi che per esempio l'Irlanda partecipa allo sforzo facendo cose, inviando ospedali da campo e medicinali, quindi questo l'Europa potrebbe farlo sicuramente, vogliamo aiutare. L'Italia poi l'ha fatto in altre occasioni, siamo stati presenti in Libano, ancora dopo Sabra e Shatila, con ospedali medicinali, ospedali anche militari, queste sono cose che sono pienamente accettabili. Quello che mi preoccupa moltissimo è che si caschi nella propaganda assoluta da parte occidentale, per farci piombare in una guerra che non è nell'interesse di nessuno, né nostra né del popolo ucraino, perché si combatterebbe prima di tutto lì, con enorme sofferenza civile. Quindi in qualche modo dobbiamo preparare la solidarietà attraverso iniziative di richiesta, di supporto medico, di accoglienza dei profughi, eccetera, ma con questo la vendita o la fornitura di armi, probabilmente di mercenari e di contractor all'Ucraina, non ha niente a che fare. Quindi le due cose vanno nettamente scisse tra di loro. E questo non vuol dire appoggiare Putin, assolutamente.
Certo. Senti, invece da diversi articoli di analisi, non so, tra cui appunto ci sono i tuoi, pubblicati con una certa puntualità su Carmilla, poi c'è anche una specie di botta e risposta tra David Harvey e Derek Hall, a cui rimandiamo ascoltatori e ascoltatrici. Comunque emerge un po' la debolezza, ecco, da una parte sia degli Stati Uniti e della NATO, che non sembra compatta come appunto era stata pensata in funzione, diciamo, di presenza sullo scacchiere geopolitico. Quindi da una parte gli Stati Uniti, su cui i paesi sono abbastanza divisi, e la popolazione dei paesi figuriamoci, che non riescono quindi più ad esercitare un'egemonia su scala mondiale, dall'altra invece vediamo una Russia che insomma, più che altro Putin, che ha fatto una mossa che in termini di stabilità interna e di conseguenze future per il suo paese potrebbe costargli molto cara. Quindi che cosa ci fa un po' prevedere questa, diciamo, doppia come si potrebbe chiamare questo disequilibrio di quelle che erano i due blocchi monolitici, no, della guerra fredda?
Tocchi un punto importante, perché io da anni che scrivo di guerra, nel 2019 era stato pubblicato il mio libro che profeticamente purtroppo si intitolava La guerra che viene, ma volevo proprio anticipare quello che sta avvenendo oggi. Purtroppo avrei preferito che il mio libro fosse meno profetico, ma è evidente che con la rottura dei blocchi, no, avvenuta col crollo del muro di Berlino, e con questo non vuol dire che fosse un bene che ci fossero i blocchi, gli Stati Uniti pensavano di aver vinto una guerra, no? Quindi di aver instaurato quello che il George Bush padre all'epoca chiamò il nuovo ordine mondiale. Noi da allora in avanti abbiamo assistito solo a un nuovo grande disordine mondiale. Abbiamo visto un progressivo indebolimento degli Stati Uniti dovuto al fatto che gli Stati Uniti da soli non ce la fanno a governare il mondo, nonostante le infinite operazioni di polizia internazionale, mentre invece con l'Unione Sovietica c'era un discreto accordo: tu governi a est, io governo a ovest, in alcuni punti abbiamo delle situazioni di frizione, però alla guerra non si va. Tanto è vero che ho scritto proprio nell'articolo che è comparso oggi che non c'è paragone tra la crisi missilistica di Cuba del 62 e la guerra in Ucraina. Nel 62 c'erano ancora spazi di diplomatici, spazi di trattativa, entrambi i contendenti potevano ancora avere spazi di espansione militare, diplomatica, economica in altre parti del mondo. Oggi il mondo non è più divisibile in quel modo, sono sorti dei nuovi competitor, prima la Cina, ma poi ci dimentichiamo sempre l'India. E notiamo bene una cosa: l'India insieme alla Cina è uno degli stati che ieri si sono astenuti all'ONU. Ora noi sentiamo dire l'ONU ha condannato in massa la Russia, no? 135 stati contro 5 contro altri, cifre di questo genere, 155, 5, poi 35 comuni. Ma teniamo a mente una cosa, che India e Cina da sole fanno metà della popolazione mondiale, quindi un conto che si dichiari San Marino contro la Russia, un conto che si astengano Cina e India. Quindi, per capire, teniamo conto di una potenza geopolitica e militare come quella turca, che c'è sicuramente molto invisa, ma la Turchia è la seconda potenza militare della NATO e, pur avendo fornito droni all'Ucraina, ma penso principalmente perché il genero di Erdogan è il presidente della prima compagnia mondiale costruttrice di droni, in realtà ha dichiarato di non applicare sanzioni alla Russia, si è astenuta nel voto contro la Russia e per di più nei giorni precedenti ha fatto transitare nel Bosforo tutte le navi militari sommergibili nucleari che i russi gli hanno chiesto di poter far transitare, una cosa non proprio comune, essendo il Bosforo un canale che passa proprio in mezzo alla città di Istanbul. Cito queste due cose, pensiamo cosa potrebbe, insomma, dall'indebolimento degli Stati Uniti, che io anticipavo già anni fa. Guardate, gli Stati Uniti che non riescono a rovesciare il regime venezuelano sono Stati Uniti deboli, perché all'epoca non fu tanto la resistenza del popolo venezuelano eccetera a impedire quel cambio di regime che ci fu, ma furono i militari brasiliani che dissero chiaramente agli americani: qui voi boots on the ground non li mettete, gli stivali per terra in America Latina non li mettete più. Quindi evidentemente ci sono delle cose che sono cambiate sulla carta geopolitica del mondo e questa situazione chiaramente apre a nuove possibilità. L'unico tentativo di forza che la NATO e l'Europa hanno continuato a fare qui in Europa è stato quello di voler forzare a est con la presenza della NATO. E guardate, io anticipavo anche qui nel 2014, ma prima di me lo anticipavano gli esperti americani dei servizi, che hanno sempre ritenuto per anni un gravissimo errore cercare di espandere verso est la NATO, un gravissimo errore se si volevano evitare dei possibili conflitti. E il fatto di avere messo di aver coinvolto nella NATO 13 paesi dell'ex Europa orientale e aver cercato all'ultimo a tutti i costi di inquadrare anche l'Ucraina in questo è stata una cosa che la Russia non può, questo non vuol dire che abbia ragione, ma che la Russia putiniana o meno non può sopportare. L'Ucraina è il granaio d'Europa e della Russia, l'Ucraina è il ventre molle per penetrare in Russia, l'Ucraina con i missili potrebbe raggiungere in 4 minuti con quelli ipersonici Mosca. Quindi questa è una cosa che nessuna potenza degna di questo nome, teniamo conto la Russia è comunque la seconda potenza militare mondiale ancora oggi, no? Non può permettere questa cosa. Quindi evidentemente nella narrazione complessiva bisogna stare attenti anche, nell'articolo di oggi mi dilungo molto su alcuni aspetti militari, bisogna stare attenti a queste cose, anche se noi non siamo militaristi, anche se noi siamo antiimperialisti, anche se noi non siamo per né Putin né NATO, ma queste cose dobbiamo tenerne conto, se no non si capisce mai cosa succede. Io per anni ho dovuto lottare contro gente di sinistra che si reputa antagonista, faccio un esempio, Vuming 1, la guerra non ci sarà mai più, ormai gli stati, ma non è vero, la guerra cova all'interno del capitalismo, certo, e nei momenti di disequilibrio, di crisi, esplode.
Certo. Ciao Sandro, sono Martina, anche io ti volevo porre una domanda. Ritornando un po' a quello che in realtà è stata la domanda che abbiamo fatto in apertura, ossia il fatto di come costruiamo questo punto di vista e come facciamo a renderlo comprensibile, penso sia una questione urgente anche proprio per gli elementi che vediamo di ora in ora aumentare di escalation e potenziale conflitto, diciamo anche più allargato, e che quindi ancora di più ci vede insomma protagonisti di un'opposizione sulla quale dobbiamo attrezzarci. E mi chiedevo quali sono secondo te un po' anche degli appigli materiali in questo contesto materiale e generale della guerra che ci permettono quindi ci permetterebbero di costruire una mobilitazione di massa che però non abbia appunto i caratteri filo occidentali, filo atlantisti, che in qualche modo anche le piazze in solidarietà all'Ucraina di questi giorni in Italia hanno comunque avuto riflesso in questo senso qua. Quali sono quindi i nostri nemici? L'abbiamo detto, ovviamente partire dall'Italia, che cosa fa l'Italia, e però diciamo come possiamo declinare meglio questi aspetti qua per costruire anche questo discorso.
Hai perfettamente ragione, difatti parlare solo di guerra, per dire a un pubblico che ci ascolta, che noi vorremmo vedere coinvolto nelle proteste, può essere difficile, no? Perché purtroppo c'è un'abitudine pluridecennale a schierarsi comunque con qualcuno. Qui si tratta di non schierarsi con nessuno e di sottolineare quali possono essere le ricadute catastrofiche dal punto di vista economico e sociale che potrebbero esserci per gli italiani europei. Allora, noi pensiamo a tutte le difficoltà che ci sono state nel reagire alla pandemia dal punto di vista economico. Nel giro di due giorni, faccio un esempio, ma poi torniamo all'Italia, la Germania ha deciso di stanziare 100 miliardi di euro per il riarmo tedesco. 100 miliardi di euro non sono noccioline, non sono bruscolini, e allo stesso tempo qui in Italia, nonostante tutti i discorsi sul rincaro delle bollette che sappiamo già preludevano alla possibilità di riaprire centrali nucleari o d'altro, si è fatto in fretta a decidere di impegnare per adesso diverse decine di milioni di euro per fornire armi e altro, un piano che comincia adesso, quando finirà non si sa. Le ricadute immediate quali saranno? E sicuramente il rialzo del prezzo delle materie prime. La difficoltà di rifornimento di fonti energetiche, due cose causeranno immediatamente a tutti: un aumento delle bollette, maggiori aumenti dei prodotti alimentari a seguito del trasporto, in Italia oltretutto è sempre su gomme, eccetera eccetera. Non solo, tutto il piano di rinnovamento energetico va sinceramente a farsi benedire, perché nonostante le promesse green, energie alternative, per adesso il premier Draghi ci ha detto riapriamo o manteniamo in funzione le centrali a carbone, no? Si è proposto ripetutamente in questi giorni di trivellare ancora di più nell'Adriatico, e se non addirittura, ma questo richiede dei tempi troppo lunghi, per cui adesso non ne parlano più tanto, perché anche gli scienziati più seri hanno detto guardate che prima di 30 anni non riusciamo a produrre centrali nucleari a fusione, e in realtà anche le centrali nucleari. Quindi abbiamo problemi di ordine economico che toccheranno tutte le famiglie, problemi di ordine ambientale, e se va male, come purtroppo penso, avremo anche problemi legati al fatto di dover mandare delle truppe con relativi costi che aumenteranno ancora di più la spesa pubblica in quella direzione, negandola nei confronti della sanità, della scuola, di tutti i settori in cui ce ne sarebbe veramente bisogno, per sostenere una guerra che in qualche modo rischia poi di ricadere in maniera gigantesca sull'Italia. Sull'Italia più che in altri paesi, perché ricordiamo che noi sul fronte orientale, cioè abbiamo già a Ghedi qui a Brescia e ad Aviano in Veneto, le testate nucleari americane disponibili per un intervento militare. E guardate, su quelle testate nucleari, i il Parlamento italiano, il governo italiano non possono aprire bocca, quelle appartengono agli americani. Se domani mattina, non sarà così, è soltanto un'ipotesi peregrina, gli americani decideranno di usare le testate nucleari, le più vicine sono depositate in Italia. E quindi l'Italia diventerebbe immediatamente obiettivo di ritorsione. Non a caso abbiamo una flotta russa nel Mediterraneo che ci sorveglia da vicino. Così come Putin ha messo in allarme la flotta del Pacifico e quella dell'Artico, anche quella del Mediterraneo non è lì per prendere il sole, ecco, rendiamoci conto di questo. Quindi abbiamo più elementi per un'eventuale propaganda. Diciamo, guardate che mentre noi pensiamo da che parte stare, così per empatia, simpatia, eccetera, e i media ci raccontano un sacco di balle, compreso che la guerra di Putin è già persa, e non è vero, non è vero. No, l'articolo di oggi mi dilungo, non lo faccio qui su questa cosa, quindi una guerra che come minimo va avanti con un bel po' di tempo, immediatamente noi avremo dei costi sociali, economici in ogni famiglia italiana, sia per i giovani che per gli anziani, e questo è sicuro, cioè la conseguenza immediata è questa, quindi la prima mobilitazione secondo me dovrebbe essere su aspetti materiali ancora più che ideali, perché poi gli ideali in questo mondo di media artefatti vengono spesso spacciati molto bene insieme alle immagini strazianti, tre bambini morti a Kiev, allora andiamo a fare la guerra lì, poi in Palestina di bambini morti credo ce ne siano 50 al mese, nessuno se ne accorge e così via, per carità non faccio differenza tra i bambini di Kiev e i bambini palestinesi, non a caso il mio libro sulla guerra era dedicato proprio alla mia nipotina e alla sua generazione, perché purtroppo saranno loro a fare i conti con quello che in maniera pesantissima nel futuro che ci attende.
Certo.
Quindi però nell'immediato queste sono le cose che possiamo fare noi. Diciamo che è una cosa difficile perché siamo di fronte a una macchina di propaganda, di fango, di menzogna che è colossale, e guarda caso Draghi si è messo subito, più che con le spalle coperte, col culo coperto, lasciatemelo dire, prolungando uno stato di emergenza di sicurezza nazionale fino a fine settembre. Nello stato di emergenza per la sicurezza nazionale, che è stato firmato in bianco dal Parlamento, ci sta tutto. Non mi stupirei anche il tacitamento delle voci contro la guerra.
Certo,
quindi
infatti
questo noi dobbiamo sventolarlo. Purtroppo, lasciatemi ancora dire una cosa, in questi mesi, in questi anni, il movimento ha perso l'abitudine a pensare in grande. Basta vedere cosa è successo negli ultimi mesi con la disperata rincorsa del movimento No Green Pass, e quando poi avevamo i morti sul lavoro tutti i giorni, e per fortuna che almeno gli studenti, che ho avuto la fortuna anche di contattare, si sono mobilitati sui morti sul lavoro. Adesso, guarda caso, è scoppiata la guerra, l'estrema destra è schierata con la guerra, perché abbiamo visto la Meloni e gli altri, e il movimento No Green Pass è sparito nel giro di due giorni.
Certo, anche se su determinate cose come diciamo la manipolazione dell'informazione, la censura, ravvisiamo delle continuità tra quella che è stata la politica nel corso della pandemia e questa di politica propaganda di guerra. E, comunque, allora Sandro, noi ti ringraziamo molto e andiamo verso la chiusura. Ricordiamo che Sandro Moiso ha pubblicato svariati articoli sul tema su carmillaonline.com. Gli ultimi sono un trittico per ora, no?
Ti comunico già che sabato dovrebbe esserci un aggiornamento nuovo.
Ok, quindi
occorre star dietro a questi avvenimenti in maniera abbastanza costante.
Sì, anche perché i cambiamenti sono repentini, certo. E insomma lo trovate come il nuovo disordine mondiale. Per ora siamo al terzo e poi ne uscirà un quarto sabato. Sandro, grazie mille e a risentirci.
Benissimo, sempre a disposizione. Ciao e grazie.
Ciao.